Mentre ieri sera a Roma i bus erano sospesi, a Tirana si è giocata la finale di Conference League e l'ha vinta la Roma 1-0 contro il Feyenoord, raggiungendo sicuramente un grandissimo risultato, un risultato molto importante per una squadra che non vinceva un trofeo da un sacco di anni, 14 per la precisione. E oggi parleremo della partita, parleremo di che peso e che valore dare a questa coppa, parleremo della stagione della Roma, parleremo anche della stagione dell'Inter e poi faremo la preview della finale di Champions League, della finale, la competizione più importante per club che ci sia, che si giocherà sabato sera a Parigi. Qui con me ci sono i soliti Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gab, ciao Charlie, anche se ora Charlie dobbiamo chiamare Adama Traoré perché si allena, finalmente si sta allenando con i pesi.
ma ormai è da un mese pieno che mi alleno.
Tra un po' bisogna allargare la larghezza pronto della telecamera.
Pronto per il Mister Olimpia.
Comunque, vedendo alla partita, direi in sintesi che è stata la classica finale di una squadra di Mourinho, cioè una partita in cui la sua squadra si è difesa prevalentemente con un baricentro medio-basso, soprattutto direi nella ripresa, visto che nel primo tempo in alcune situazioni la Roma provava ad aggredire, non dico altissimo, però diciamo con un baricentro medio, e il Feyenoord però non ha avuto particolari problemi a deludere il pressing. E io ho notato anche una cosa un po' particolare del gioco del Feyenoord nel primo tempo, cioè che aveva i sei costruttori, quindi quattro difensori, due mediani, che palleggiavano palla a terra, ma poi appena c'era lo spazio per andare in verticale spesso andavano con questa palla lunga, questa palla alta verso i quattro offensivi, che però ecco, non ha portato a chissà cosa, perché alla fine le migliori occasioni la squadra olandese le ha create all'inizio della ripresa, e giusto per guardare i dati di Opta, entrambe le squadre hanno creato 0,7 expected goals, quindi è stata una gara da quel punto di vista lì delle occasioni create sicuramente equilibrata. Io credo che alla fine il punto di forza della squadra di Mourinho sia stato il lavoro che hanno fatto i giocatori difensivi, ovvero sia i cinque difensori, soprattutto Smalling, che ha giocato una grandissima partita, e poi anche i due mediani, perché sia Cristante che Sergio Oliveira, che poi è entrato per l'infortunio di Mkhitaryan, hanno fatto davvero un gran lavoro in fase di copertura dello spazio sulla tre quarti.
È stata una vittoria, come qualcuno ha scritto, di corto muso anziché muso, perché comunque la Roma, come hai detto te, si è difesa in maniera, secondo me, neanche troppo ordinata, però sicuramente grazie alle ottime letture dei suoi centrali, grande partita da parte di Smalling in anticipo, in marcatura stretta su Dessers. Da questo punto di vista la Roma è riuscita ad annullare bene le trame offensive del Feyenoord. Una cosa che mi è abbastanza piaciuta nella squadra di Slot è che comunque, soprattutto nel secondo tempo, quando hanno avuto un netto dominio territoriale, è che i due terzini erano bravi a smarcarsi alle spalle della prima linea di pressione. Tante volte abbiamo visto Gertrude e lo stesso Malacchia giocare più centralmente, giocare proprio alle spalle degli attaccanti della Roma e dei centrocampisti della Roma, anche se poi appunto questi smarcamenti, le verticalizzazioni verso i terzini o magari anche i mediani non hanno portato a granché, perché poi né Till né Pedersen hanno dato un grande contributo. Sinisterra comunque è stato ben contenuto dal caso poi alla fine, anche se all'inizio del primo tempo sembrava potesse essere un po' una fonte di gioco per la squadra olandese. E appunto, come detto, Dessers non è stato, secondo me, dal punto di vista fisico e tecnico, all'altezza della partita, anche se una sua spizzata, diciamo, ha portato a una delle migliori potenziali occasioni della squadra di Slot. Però comunque nel complesso credo che la Roma alla fine abbia vinto una partita tutto sommato equilibrata grazie all'ottima prestazione delle individualità. Abbiamo detto i centrali, anche lui Patrizio comunque a inizio ripresa ha fatto un paio di parate importanti sicuramente, quindi comunque questa è una vittoria che alla fine certifica anche un po' il lavoro che ha fatto Mourinho da questo punto di vista. Senz'altro la squadra in alcuni aspetti, anche nell'approccio proprio mentale ai big match, sicuramente è cresciuta a livello di personalità, diciamo si è un po' ritrovata anche dopo alcuni scossoni, qualche brutta magari prestazione, qualche errore individuale che aveva abbastanza compromesso il suo percorso in questa stagione.
senza dubbio c'è stata una crescita, poi magari ne parliamo meglio tra poco quando allarghiamo il discorso. Aggiungo che ha fatto una buona partita anche Rui Patricio, che ha fatto una o due parate piuttosto importanti. Secondo me nel primo tempo Zalewski ha difeso bene quando si trovava in uno contro uno col diretto avversario, sia appunto quando l'avversario va al pallone, ma anche quando veniva servito in profondità l'esterno della Roma ha fatto delle ottime, ha avuto delle ottime letture. Poi nella ripresa i giallorossi, come dicevo prima, sono difesi molto bassi e hanno faticato davvero tanto a ripartire finché non è entrato Spinazzola, perché poi Spinazzola qualcosina ha dato con le sue conduzioni, i suoi strappi palla al piede, però ecco, si è visto un po' un problema che la Roma ha non solo da questa stagione, cioè che quando si abbassa troppo, si schiaccia troppo e poi gli avversari la pressano, ci sono dei disimpegni sbagliati, insomma ci sono dei problemi ad uscire contro la pressione. Mick, volevo chiederti innanzitutto se volevi aggiungere qualcosa sulla partita e poi veniamo alla fatidica domanda che ha fatto discutere molto ieri sera, stamattina, oggi pomeriggio e immagino anche stasera e poi nei prossimi giorni, cioè che peso dobbiamo dare alla Conference League, cioè quanto vale questo trofeo?
Ma sulla partita avete detto tutto voi, volevo solo aggiungere che comunque bisogna fare una distinzione, come già avevi accennato, tra il primo e il secondo tempo. Perché nel primo tempo comunque la Roma, non dico che abbia controllato, ma comunque ha difeso bene lo spazio, non abbassandosi troppo, mentre nella ripresa, soprattutto il primo quarto d'ora, 20 minuti, c'è stato un grande calcio da parte degli olandesi che hanno finito per abbassare la formazione di Mourinho, che ha avuto difficoltà, come hai detto tu, a risalire il campo fino a quando Mourinho non ha messo dentro Spinazzola, che intelligentemente testato nel finale di campionato proprio in vista di questa partita, che era la partita più importante della stagione. Insomma, si è visto, si è capito anche in quel poco che ha giocato quanto è stata grave la sua assenza nel corso dell'anno, perché lui da solo con le sgroppate palle al piede permetteva alla squadra di risalire il campo, e anche se questo non si traduceva sempre in contropiedi pericolosi, però permetteva alla squadra di respirare rispetto alla pressione avversaria, che è stata importante. La squadra di Slot ha confermato quanto di buono si sapeva, anche come approccio, ha cercato di sovraccaricare i due lati del campo, attaccato soprattutto a destra. Però ecco, il dato interessante, è chiaro che è stata importante la partita di Rui Patricio, però il dato interessante sia a livello di expected goals, ma anche a livello di, ma anche i dati di Six danno un indice di pericolosità offensiva di 31 a 30 per il Feyenoord, quindi alla fine il Feyenoord ha macinato più gioco, però come occasioni e come volume di gioco rispetto al possesso che ha avuto non ha creato così tanto. Quindi questo secondo me va dato merito alla Roma. Veniamo all'annosa questione, del valore della Coppa. Allora, io credo che non sia obbligatorio e comunque non si debba tifare solo per due o tre squadre ed esultare solamente se si vincono uno o due tornei. La Conference League sicuramente non è a livello degli altri due tornei, non per la qualità delle avversarie, ma non è nemmeno un trofeo di scappati di casa, perché squadre come il Marsiglia, il Feyenoord, il Leicester, non mi sembrano, e ne dimentico sicuramente qualcun'altra, non mi sembrano squadrette. Un'altra cosa, la Roma ha partecipato a questo torneo ed è riuscita ad arrivare in fondo e vincerlo, quindi non mi sembra che si debba delegittimare il successo snobbando questa competizione, altrimenti questo discorso varrebbe per tutte le competizioni. Se vinco l'Europa League, vabbè, ma non è la Coppa Campioni. Se vinco la Champions, vabbè, ma non è l'Europeo. E se vinco l'Europeo, vabbè, ma non è il campionato del mondo. C'è sempre un trofeo superiore, insomma. Il Lecce ha vinto la Serie B, io ho esultato una settimana. Un mio amico ha costruito una squadra dal nulla, hanno vinto la terza categoria, hanno esultato. E che deve fare? No, non esulto perché non ho vinto il campionato. Cioè, mi sembra puerile questo voler dileggiare i trofei altrui o voler cercare di sminuirlo. Semmai la domanda dobbiamo farci è un'altra. La Roma ha posto fine ai 12 anni di assenza di vittorie in competizioni europee da parte delle squadre italiane, e lo ha fatto nel trofeo sicuramente meno importante dei tre, ma questo non vuol dire che non sia importante. Allora dovremmo far allargare il discorso e parlare del livello del calcio italiano. Il calcio italiano sono 12 anni che non esprime una vincitrice di trofeo europeo e pone fine a questo digiuno vincendo quella che da molti è considerato il trofeo europeo meno importante di tre. Ma questo è il livello attuale del calcio italiano.
Sì, diciamo che ci è voluto questa competizione, è servito a creare questa competizione affinché una squadra italiana tornasse a vincere un trofeo europeo, ecco, possiamo rigirarla anche così. Io credo che sicuramente i tifosi della Roma facciano benissimo a festeggiare, ad essere felici, perché insomma è un trofeo e la Roma non è una squadra che nella sua storia ha vinto chissà quanti trofei, soprattutto nella sua storia recente. Poi però se andiamo a vedere le prerogative, cioè il punto di partenza della Roma in questo torneo, ecco, a inizio stagione la Roma, se non era la squadra favorita, era la seconda o la terza squadra favorita, quindi ecco, non ha fatto un miracolo, non ha fatto chissà cosa di clamoroso. Alla fine la squadra che sicuramente partiva favorita in questo trofeo, era in questo torneo, era il Tottenham, che poi, come sappiamo, si è un po' suicidato, ha perso l'ultima partita a tavolino, quindi insomma quella lì era la squadra nettamente più forte delle altre. Poi la Roma era nel gruppetto sotto, quindi se non era la seconda era la terza. Però ecco, è giusto dare un certo valore a questo trofeo, che è sicuramente una vittoria importante, però ecco, non è che la Roma abbia vinto chissà cosa, e questo mi pare giusto sottolinearlo. Secondo me ha vinto una coppa che è più facile da vincere, tra virgolette, per quanto non sia mai facile vincere, però è più facile da vincere che la Coppa Italia, perché se guardiamo le squadre che ha affrontato l'Inter in Coppa Italia sono superiori a quelle che ha affrontato la Roma in Conference, perché l'Inter in Coppa Italia ha affrontato la Juve in finale, il Milan in semifinale e appunto la Roma ai quarti.
L'analisi l'avete fatta un po' voi, io sono complessivamente d'accordo, diciamo, se razionalizziamo la cosa, alla fine comunque la Roma ha vinto un torneo che era oggettivamente alla sua portata. Anche comunque i capitombi che ha avuto col Bodo, finché non ha schierato, diciamo, la migliore formazione, quando poi appunto è riuscita a vincerla in maniera agevole, ecco, anche in quelle sconfitte lì comunque si vedeva che la Roma al completo potesse avere un vantaggio, un gap tecnico superiore. Più che altro, anche considerando anche proprio le dinamiche di queste sconfitte, si è visto che forse il limite era per lo più mentale. Io credo che sicuramente in questo percorso europeo che ha fatto la Roma vada, diciamo, esaltata, anzi diciamo celebrata, perché esaltare è già un po' più estremo come termine. Sicuramente vada celebrata la crescita, la forza della Roma, la forza mentale anche comunque di gestire le pressioni che può avere una comportare una finale, una semifinale europea. La Roma comunque è una squadra che in questi ultimi anni sicuramente è l'italiana che è andata più avanti di tutte, perché comunque ha fatto una semifinale di Champions, una semifinale di Europa League, ha fatto poi in questo torneo appunto l'ha vinto, quindi comunque è una squadra che è anche riuscita a fare dei buoni percorsi europei, però magari le è sempre mancato un po' quel quid, quello step in più per ottenere il traguardo finale. Sicuramente, ripetiamo, non è una coppa che verrà ricordata magari negli annali per la qualità delle squadre che c'erano, almeno in questa edizione, però comunque la Roma sicuramente ha fatto un grandissimo percorso e ha fatto ottenuto un risultato che era per me nelle sue portate, cioè un trofeo tranquillamente alla portata di questa squadra.
Ma io volevo aggiungere, non sono molto d'accordo sul fatto che sia più facile questo torneo della Coppa Italia, anche perché la Coppa Italia entri a giocare, diciamo, quando il torneo sta già per finire, no? E non so se la Roma come rosa, a parte il Tottenham, fosse superiore al Marsiglia, al Leicester e nemmeno al Feyenoord, tant'è vero che il Feyenoord ieri, soprattutto nel secondo tempo, ha messo sotto la squadra giallorossa. Se io vado a vedere non la formazione titolare della Roma, ma se vado a vedere la profondità della rosa, anche ieri Mourinho, quando si è girato in panchina, che aveva nessuno, tranne Spinazzola. Comunque, come avete detto voi, è giusto che si festeggi, perché comunque sia, ripeto, secondo me la questione anche sui social è stata mal posta, cioè non è la questione del delegittimare, che non ho trovato corretto questo trionfo, ma semmai bisognerebbe allargare sul livello attuale del calcio italiano.
E invece di allargare sul calcio italiano, allarghiamolo sulla stagione della Roma, e quindi solita domanda: che voto le date da 1 a 10?
Io come voto, anche diciamo per questa vittoria, comunque per l'importanza che questa vittoria ha al di là della stagione in sé, do un 7. Credo che un 7 sia un voto alla fine giusto. Immagino chiaramente, magari per un tifoso romanista, questa vittoria, insomma, questa stagione può essere stata una stagione da 9, perché comunque era la prima stagione di Mourinho e magari non si avevano chissà che aspettative, considerando anche il percorso che ha avuto Mourinho negli ultimi anni. Credo che comunque la stagione della Roma sia discreta alla fine, perché in campionato, secondo me, non ha fatto un percorso esaltante, ma neanche un percorso brutto. Ha fatto un percorso, comunque, un piazzamento nel suo range alla fine. Sicuramente ci si può appellare al fatto che il mercato della scorsa stagione non è stato un mercato, diciamo, mirato per Mourinho, per il suo progetto, ma un mercato più di riparazione, e poi puntando appunto ad assecondare le idee di Mourinho. Da questo punto di vista, questa è un'attenuante che si può fare. Però comunque, a livello di percorso in campionato, secondo me la Roma mi ha un po' deluso in alcuni aspetti, sinceramente. Credo sia una squadra con un buon, se non alto, tasso tecnico dalla tre quarti in su. Sicuramente ha tanti giocatori bravi, ed è anche una squadra abbastanza messa bene come caratteristiche. Sono giocatori che si complementano anche bene a vicenda. Penso a Pellegrini, Zaniolo, Mkhitaryan, anche Abraham. Sono giocatori che si trovano un po' in campo. Credo però che la fase offensiva della Roma sia stata un po' farraginosa quest'anno. Io ho visto una certa difficoltà ad affrontare difese schierate e anche una certa discontinuità nella qualità, nel picco delle prestazioni, perché mi ricordo a inizio stagione abbiamo visto anche una Roma brillante, una Roma che provava a fare comunque un calcio abbastanza fluido nella tre quarti avversaria, pur con i limiti che sappiamo della difesa, dei centrali che non sono bravi a impostare, e anche il problema che non c'è un mediano che sappia aiutare nella fase di costruzione, tant'è che poi quest'ultima fase della stagione Mourinho ha schierato Mkhitaryan mediana accanto a
E
Cristante.
questa è stata, scusa Ciarli,
Sicuramente
una gran bella mossa, perché l'armeno lì ha fatto vedere cose molto, molto positive.
certo, questa è senz'altro stata una buona mossa, così come anche poi l'inserimento di Zalewski sulla fascia sinistra, un giocatore che comunque ha dato dinamismo, ha dato anche più qualità in fase propositiva. Ecco, però ripeto, nel complesso la Roma è stata un po' troppo discontinua, secondo me, contro le squadre medio piccole, proprio nel riuscire anche a creare occasioni, riuscire a rendersi pericolosa. Poi contro a livello difensivo, comunque, diciamo, si è un po' assestato su questa difesa medio-bassa come baricentro. Chiaramente i centrali possono anche far fatica in questo contesto, perché sono tutti giocatori abituati a giocare molto sull'uomo, a lavorare magari poco di reparto, e quando deve difendersi posizionalmente è facile che ci siano tanti errori individuali. Questa è una cosa che abbiamo visto soprattutto negli scontri diretti. Però comunque credo che a livello di piazzamento la Roma abbia fatto il suo. Non è stata convincente nella continuità delle prestazioni, anche se ha avuto un bel periodo in primavera come filotto di risultati. Credo senz'altro però che magari la vittoria anche di questo trofeo possa dare anche un po' di spinta positiva, di inerzia positiva in vista della prossima stagione, vedendo anche quello che poi sarà l'operazione dei fretti, insomma, della dirigenza sul mercato.
Io credo che il giudizio su questa stagione si potrà dare nella prossima, cioè mi spiego meglio. Bisogna vedere se la società e l'allenatore riusciranno a costruire su quanto di buono fatto quest'anno, soprattutto nella seconda parte della stagione, perché la Roma è arrivata bene nella parte finale, come diceva Ciarli, nella parte finale del campionato, conquistando un posto in Europa League e vincendo la Conference. Quindi ha trovato delle certezze che a inizio anno invece faceva fatica a trovare. È una squadra, lo sappiamo, sulla quale Pinto sta lavorando, perché ha ereditato una situazione difficile anche a livello tattico, l'abbiamo detto tante volte. È una squadra che ha difensori forti nel rompere la linea, nel venire avanti, nel difendere in avanti, che sono invece in difficoltà quando devono difendere vicino all'area di rigore o dentro l'area stessa. Però una prima linea di attaccanti che fa fatica in pressione, c'è una squadra che quando si alza a pressare in avanti, quindi assecondando tra virgolette le qualità dei giocatori dietro, fa fatica. Quindi è una squadra che dovrà evolversi ulteriormente in fase di mercato, dovrà anche allungare e migliorare la panchina. Come voto di questa, comunque sia, c'è una base sulla quale partire. Ecco, volevo dire a tutti che la squadra non è solo un portiere che para e un centravanti che la butta dentro. Ecco, insomma, questo per specificare, visto che sono girate queste voci ieri. Per il resto, credo che comunque la stagione sia positiva e credo almeno 7,5, insomma, perché comunque la squadra è arrivata in Europa e ha vinto un trofeo internazionale che mancava da 60 anni. Quindi, insomma, credo che non, alla fine non si possa che giudicare bene il lavoro di Mourinho e della società.
Anche per me è un 7,5. Sicuramente Mourinho ha fatto un lavoro positivo nel complesso, come avete detto voi, in crescendo nel finale di stagione, a parte qualche uscita in Serie A nelle ultime gare che è stata bruttina, ma anche perché la squadra aveva la testa ovviamente rivolta alla Conference League, quindi in parte queste uscite a vuoto sono giustificate. Dico solo una cosa, è che non è che se Mourinho ha fatto bene quest'anno ciò cancella quanto di male aveva fatto al Tottenham e quanto di male aveva fatto allo United nell'ultimo anno e mezzo. Ecco, non è che questa stagione fa rivalutare quanto abbia fatto Mourinho di recente. No, quello che ha fatto Mourinho al Tottenham rimane assolutamente negativo, e anche quanto fatto nell'ultima parte della sua esperienza allo United. Detto ciò, questa squadra è stata mostruosa su cross da palla inattiva, soprattutto da calcio d'angolo, perché ha segnato una marea di gol in queste situazioni. In Serie A nessuno ha segnato quanto lei da corner, anche in Conference. Penso per esempio alla gara di andata con Leicester, queste situazioni sono state decisive. Pellegrini è bravissimo a battere i calci d'angolo e non lo scopriamo di certo oggi. Cristante è bravissimo a tagliare sul primo palo per poi deviare il pallone o in porta o per spizzarla per i compagni che poi attaccano al centro o sul secondo palo. Secondo me a livello offensivo la Roma si è comportata meglio di quanto mi aspettassi, perché insomma mi aspettavo una fase di possesso abbastanza povera e con grosse difficoltà a creare occasioni da gol, ma alla fine se guardiamo gli expected goals escludendo i rigori, la Roma è stata la quarta in Serie A con 1,5 XG per 90 minuti. Meglio hanno fatto soltanto Inter, Atalanta e Milan, quindi questo è un dato sicuramente positivo. Credo che per quanto riguarda i singoli, come diceva Charlie, aver spostato Mkhitaryan, o meglio, aver abbassato Mkhitaryan sia stata una mossa vincente, così come aver lanciato Zalewski, che ha fatto davvero delle grandi partite, penso soprattutto all'andata con Leicester. Abraham ha fatto una stagione in crescendo, perché nella prima parte della Serie A era stato molto sprecone, poi tra i gol in Conference e la restante parte del campionato è sicuramente cresciuto e ha migliorato la sua efficienza realizzativa. Se ne parla poco, ma secondo me Rui Patricio ha fatto una buona stagione ed è stato uno dei migliori giocatori della Roma. E poi, come dicevo prima, Smalling ha fatto sicuramente molto bene ieri sera, ma in generale, se guardiamo le migliori partite che ha giocato la Roma quest'anno e le partite più importanti, in queste partite qua quasi sempre c'è stata una grande prestazione di Smalling, che è stata un po' l'ancora della difesa, perché poi se guardiamo invece gli altri giocatori, Ibañez ha fatto una quantità spropositata di errori, Mancini al di là delle 170 miliardi di ammonizioni non è che abbia fatto chissà che partite, quindi ecco, Smalling è stata un po' l'ancora della difesa. Per quanto riguarda la prossima stagione, sicuramente dovranno lavorare meglio in allenamento e poi anche nell'analisi video per come preparare i giocatori offensivi o a fare pressing, ma anche quando difendi con un baricentro medio, i giocatori offensivi non è che devono stare fermi, devono comunque fare un lavoro di orientare la manovra avversaria verso le fasce e eludere le linee di passaggio dei difensori centrali avversari verso i mediani avversari. Questa cosa i vari Abraham, Zaniolo e Pellegrini, ma secondo me Pellegrini meno, l'hanno sempre fatta in maniera orribile, cioè hanno lavorato davvero male male in queste situazioni, e sicuramente è un aspetto in cui la squadra può crescere.
Volevo aggiungere una cosa, diciamo che tornando a quel discorso dei non penalty, sicuramente c'entra anche quanto crea la Roma su palla nativa, perché certo, crea molto. Io mi riferivo proprio a situazioni magari più di azione manovrata, che lì si è visto comunque una squadra che magari esaspera anche la palla lunga su Abraham, che comunque secondo me ha fatto anche un buon lavoro da questo punto di vista. Chiaramente non è Dzeko, però è un giocatore che anche nel corso della stagione, soprattutto nella seconda parte, è sicuramente cresciuto a livello di fiducia, a livello anche di personalità nel gestire queste situazioni. E Sicuramente, ecco, le migliori partite che mi vengono in mente da Roma sono quelle contro l'Atalanta in campionato, dove secondo me ha giocato molto bene, soprattutto quella d'andata dove è stata fenomenale in contropiede. Volevo chiedervi una cosa, visto che abbiamo un po' parlato adesso dei migliori della Roma. Cosa ne pensate della stagione di Zaniolo? Perché, diciamo, è stato un po' l'eroe nella fase finale della Conference, però io non penso abbia fatto una stagione così buona. Diciamo, che voto gli dareste?
È difficile dirlo perché in conference, se non sbaglio, ha fatto 10 partite e 5 gol. In campionato ha avuto qualche problema, ma comunque dobbiamo tenere conto anche di da dove veniva, insomma, le difficoltà di recuperare una certa condizione. Diciamo che quando Mourinho a un certo punto della stagione lo ha centrato, lì ha reso al meglio. È un giocatore, ripeto, che secondo me ha molte qualità. Però deve crescere anche a livello di, se non soprattutto a livello di decisione negli ultimi 30 metri, perché molto spesso arriva negli ultimi 30 metri, palla al piede, soprattutto in situazione di transizione, e sbaglia la scelta della giocata, l'opzione della giocata migliore. Quindi è un giocatore che in questo senso si deve sviluppare. Perciò direi, se proprio devo dare un voto, direi sul 6 e mezzo.
Sono d'accordo con Mick, essenzialmente i difetti di Zaniolo sono quelli che ha elencato. Io magari non darei un 6,5, darei un 6, ecco, un voto così. Sicuramente era insufficiente la sua stagione, però ecco, il suo impatto nella fase finale della conference fa alzare il voto alla sufficienza. Però ecco, non mi farei troppo annebbiare da questi gol che ha segnato, perché poi se guardiamo tutto il resto, se guardiamo la continuità, Zaniolo ha avuto dei problemi abbastanza evidenti. Però io mi aspetto una sua crescita nella prossima stagione. Prossima stagione in cui magari la Roma cambierà un po' sul mercato, perché insomma c'era da decidere cosa fare innanzitutto con il riscatto di Sergio Oliveira, che ha un costo circa di 13 milioni. Diciamo che il portoghese non ha fatto benissimo, anche se alcune belle partite le ha fatte tipo ieri sera. Sicuramente dovranno comprare un difensore centrale bravo ad impostare, perché questa cosa la Roma la deve fare non da quest'estate, ma da 3-4 anni. E poi, insomma, in base a cosa succede con Sergio Oliveira, dovranno valutare quanti altri centrocampisti prendere. E tra l'altro c'è Mkhitaryan che va in scadenza, si leggeva oggi di un interessamento dell'Inter, quindi vedremo un po' se l'Armeno cambierà squadra o se invece rinnoverà con i giallorossi. E a proposito di Inter, come avevamo promesso lunedì, ora facciamo la review della stagione dei nerazzurri, che hanno vinto due coppe, cioè la Coppa Italia e la Supercoppa. Ovviamente la Supercoppa ha un valore nettamente minore. Sono arrivati agli ottavi di Champions League uscendo a testa alta contro Liverpool, e poi in campionato hanno perso all'ultima giornata. Allora, il dibattito su come giudicare la stagione dell'Inter per certi versi è simile a quello che c'è stato sul Napoli. E la domanda quindi è: dobbiamo considerare la stagione dell'Inter negativa perché poteva vincere lo scudetto e, aggiungo io, rispetto al Napoli, l'Inter ce l'ha avuto davvero in mano lo scudetto per varie partite? Oppure, considerando che la base di partenza era quella di una squadra che aveva perso Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen e che comunque ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, dobbiamo giudicarla in maniera positiva? Da che parte state?
La verità sta un po' nel mezzo. Io penso sicuramente che rispetto alle aspettative di molti, la scorsa estate, quando è stato annunciato Inzaghi, l'Inter poi ha avuto una prima parte di stagione sicuramente molto, molto buona. Io comunque mettevo l'Inter tra le prime tre. Secondo me non era così, almeno per il livello del campionato italiano. Non era così drastica la perdita di Lukaku e di Hakimi, perché comunque a livello di rimpiazzi e soprattutto anche per la base che già c'era in difesa a centrocampo, l'Inter secondo me aveva buonissimi giocatori da cui partire. Credo che Inzaghi abbia fatto sicuramente in un primo momento un bel lavoro di adattamento di questa squadra, perché il 3-5-2 è stato molto diverso da quello di Conte nello sviluppo del gioco. Abbiamo visto un Inter meno codificata, più fluida, con giocatori che giocavano molto stretti, molto vicini tra di loro per dare densità in zona palla, per creare superiorità. Abbiamo visto mobilità sulle catene esterne, abbiamo visto situazioni in cui appunto comunque l'Inter ha sviluppato una qualità notevole di palleggio. Sicuramente Inzaghi ha confermato anche quanto di buono aveva fatto vedere la Lazio, anche se la Lazio è una squadra molto più diretta dell'Inter, e appunto è riuscita a dare una dimensione diversa a quest'Inter, una squadra più di palleggio, una squadra che comunque, soprattutto nell'ultima parte del girone d'andata, è riuscita a far esaltare come non mai Çalhanoğlu nel nostro campionato. Tra l'altro, in una posizione neanche, diciamo, attesa, perché comunque credo ci fossero delle nette perplessità all'inizio, quando Çalhanoğlu è stato presentato come mezzala, come sostituto di Eriksen, perché sono due giocatori dalle caratteristiche abbastanza diverse. Sicuramente il lavoro spalla alla porta di Dzeko nella prima parte di stagione non ha fatto sentire troppo l'assenza di Lukaku. Credo che poi, nell'arco della stagione, l'Inter abbia pagato sicuramente il deficit realizzativo delle punte. Diciamo, questo è un po' una qualcosa che si sapeva, perché Dzeko dopo una partenza a bomba è calato.
Posso dirlo?
Lautaro come ben...
Posso
Sì,
dirlo?
dillo.
7 stagioni
Dillo.
che Dzeko gioca in Serie A per 7 volte, ripeto, 7 volte su 7 ha segnato meno gol rispetto agli expected goals. 7 su 7.
Ecco, se questo sicuramente era qualcosa preventivabile dal bosniaco. Diciamo che anche i buchi di Lautaro, come abbiamo detto nella puntata sulla top 11, hanno inciso. Poi sicuramente sono mancati anche i contributi di Correa, soprattutto diciamo, dopo quella doppietta che aveva luso molti a Verona, anche se in realtà, se dobbiamo essere sinceri, Correa non è mai stato un grandissimo finalizzatore. Dopo quella doppietta all'esordio si pensava che lui potesse essere un buon terzo o quarto violino, però tra infortuni e altri diciamo, problemi il suo apporto è stato abbastanza deludente da questo punto di vista. Anche Sanchez comunque poi bene ha fatto sicuramente in Coppa Italia, poteva fare un po' meglio in campionato. Questi problemi offensivi, il calo di forma generale della squadra, l'assenza di un vice Brozovic, queste piccolezze hanno inciso alla fine nel percorso finale dell'Inter, che ha sprecato tantissimi match point. Sicuramente è stata sfortunata nella gara col Bologna per l'errore di Radu, ma anche se l'avesse pareggiata comunque sarebbe rimasta dietro al Milan. Questo è qualcosa che va detto, ecco, quindi si era già un po' compromessa in generale quella partita, quel gol di Arnautovic. Però comunque io credo che Inzaghi abbia posto delle buone basi, perché in Champions League ha superato abbondantemente l'obiettivo, è uscita a testa alta contro la squadra che probabilmente vincerà questa competizione,
Già,
giocata clamorosa.
Klopp si sta
Si tocca i
toccando
coglioni.
qualunque cosa c'ha, possa toccare.
Ecco, sicuramente è uscita a testa alta in Champions e comunque ha fatto un bel percorso nelle coppe, ha portato a casa due coppe nazionali, quindi comunque la stagione secondo me è buona. È chiaro che il rammarico è la mancata vittoria dello scudetto, ecco, hai preso le ciliegine, però è mancata la torta. Però io comunque ritengo che l'Inter abbia fatto una buona stagione e per questo il mio voto è un
7,5.
Beh, lì, Charlie, super voto. Poi dirò la mia. Aggiungo solo una cosa prima di lasciar parlare Mick, cioè che l'assenza di Brozovic sicuramente ha pesato, perché nelle 3 gare di campionato in cui l'Inter era senza il croato ha fatto appena 2 punti. Cioè ha perso contro il Sassuolo, in cui Brozo era squalificato, e poi ha pareggiato contro il Torino e Fiorentina nelle 2 partite in cui Brozo era infortunato. Diciamo, da una parte l'Inter è fortunata che Brozovic è un giocatore assolutamente sano, che salta pochissime partite l'anno, altrimenti sarebbe andata sicuramente peggio. Dall'altra, però, il fatto di non avere un'alternativa in rosa e il fatto che Inzaghi, senza il croato, non sia riuscito a trovare alternative tattiche per sviluppare il gioco. Ecco, queste 2 cose sicuramente sono 2 aspetti che devono far riflettere, e su cui, insomma, la società e poi nel caso anche Inzaghi dovranno lavorare quest'estate. Prego, Mick.
A quello che avete detto voi, aggiungo alla fine davanti, nonostante la prima parte di stagione, poi alla lunga ci si aspettava chiaramente un calo prestativo in termini realizzativi nel passaggio tra Lukaku e Dzeko, però alla fine il problema è stato che la presenza di Dzeko ha inciso negativamente anche su Lautaro, cioè la coppia alla fine non si è rivelata così funzionale come sembrava a inizio campionato. La perdita di Hakimi, tutto sommato, è stata abbastanza assorbita, nonostante la classe del giocatore che ogni volta che veniva chiamata in causa nel sistema di Conte, riusciva a creare superiorità numerica, perché comunque Dumfries e gli altri lo hanno sostituito abbastanza bene. Credo che comunque sia la partenza più grave che l'Inter non è riuscita a risolvere in questa prima annata. La perdita più grave è stata quella di Conte. È stata quella di Conte per i motivi che tu hai detto. Quel periodo di assenza di Brozovic è stato gestito male dalla nuova conduzione tecnica, con soluzioni per non cambiare l'assetto, non cambiare il modo di uscire della squadra, con Çalhanoğlu o Barella davanti alla difesa, insomma, si sono rivelate disastrose come scelte. Però credo in linea generale, anche durante l'anno, alcune scelte di formazione titolare e ancora una volta la gestione dei cambi,
soprattutto
partita cambi. in corso, soprattutto i cambi in corso chiamano in causa la gestione tecnica. Quindi c'è stato un netto downgrade fra la gestione di Conte e la gestione di Inzaghi. È vero che Inzaghi ha portato le migliorie di cui parlava Charlie. C'è da sottolineare comunque che l'ultima Inter di Conte era schematica nell'altra metà campo, ma in fase di costruzione di primo possesso era diventata molto fluida, quindi c'era stata un'evoluzione ulteriore nel gioco di Conte, di cui aveva parlato anche lo stesso Conte poi nel corso dell'anno. Però alla fine, se guardiamo la gestione e l'organizzazione del piano gara, non tanto del piano gara, ma l'organizzazione della partita in corso, la lettura della partita in corso è stata deficitaria quest'anno, l'apporto di Inzaghi rispetto a quello fatto da Conte nello scorso campionato. Diventa difficile giudicare la stagione, perché è vero, ci sono stati due trofei vinti, c'è stata anche la Coppa Italia in finale con la Juventus, però lo scudetto è come il Napoli e come la stessa Juventus, cioè chi vince esulta, in questo caso il Milan, e chi perde secondo me deve mangiarsi le mani. Qui poi c'è l'aggravante, tra virgolette, questo ovviamente non è colpa di Inzaghi, comunque che lo scudetto lo hai perso contro i rivali cittadini, quindi praticamente te l'hanno scuscito i rivali cittadini. Quindi io credo che complessivamente la stagione non possa essere considerata totalmente positiva. Io credo che si possa dare un 6 meno, perché comunque qualcosa hai portato a casa. Però, ripeto, c'è il grosso rammarico che il trofeo più importante al quale partecipavi, e che a un certo punto, penso soprattutto intorno alla pausa invernale, avevi, non dico in mano, ma insomma sul quale avevi messo una forte caparra, alla fine ti è sfuggito in malo modo per meriti dell'avversario, ma per colpe anche tue. Quindi lo stesso discorso fatto per il Napoli e per la Juve, secondo me vale anche per l'Inter, nonostante queste perdite in rosa e perdite in panchina, insomma.
Allora, io do un 6,5, ecco, non credo si possa dare l'insufficienza, perché comunque ha vinto due coppe, si è qualificato agli ottavi di Champions, è riuscito a testa alta, e Inzaghi, secondo me, dal punto di vista del gioco, ha fatto un gran bel lavoro, perché secondo me a livello offensivo, poi a livello difensivo l'Inter è calata rispetto all'anno scorso, però a livello offensivo l'Inter credo sia cresciuta e sia migliorata, nonostante abbia perso giocatori che sono tra i migliori 10-12 al mondo nel loro ruolo, ecco, perché insomma Lukaku, Hakimi ed Eriksen erano giocatori e sono ancora giocatori molto forti. C'è stata anche la crescita di alcuni singoli, penso per esempio a Bastoni, che già aveva fatto bene con Conte, però secondo me dal punto di vista della partecipazione al gioco è migliorato, è stato un giocatore che soprattutto nella fase finale del 2021 era molto importante, perché lì sulla sinistra spingeva molto, andava a volte, anzi non a volte, spesso a toccare il pallone nell'ultimo terzo di campo, andava a volte sul fondo a crossare, a volte si ritrovava col pallone sul centro-sinistra al limite dell'area, insomma ha avuto una crescita di un certo tipo, così come anche Perisic, che Conte ha avuto la bravura di trasformare da ala, da esterno alto, a quinto lì a sinistra, però Perisic nella seconda parte della scorsa stagione aveva fatto bene in quel ruolo dal punto di vista difensivo, dove è cresciuto quest'anno dal punto di vista offensivo, perché il croato ha fatto davvero una stagione offensiva pazzesca, soprattutto negli ultimi mesi, in cui è stato straordinario, e questo livello di gioco non si era visto l'anno scorso dal punto di vista offensivo. Quindi secondo me il sistema ha esaltato Perisic, e poi Perisic ha esaltato a sua volta il sistema.
Ti faccio una domanda a tal proposito, in parte stai già rispondendo, però visto che avevi citato Brozovic, Bastoni, Perisic, secondo te c'è del lavoro di Inzaghi o Inzaghi è stato comunque bravo ma a sfruttare il lavoro fatto da Conte, come spesso succede agli allenatori che sostituiscono Conte?
Secondo me entrambe le cose, nel senso, come stavo dicendo su Perisic, secondo me Conte aveva fatto molto bene dal punto di vista del lavoro difensivo, però poi Inzaghi gli ha fatto fare quel next step, quel passaggio in avanti dal punto di vista offensivo, che con Conte non aveva fatto perché comunque l'Inter giocava in maniera diversa e quindi quando doveva attaccare Perisic magari aveva 50-60 metri da coprire. A volte anche quest'anno l'ha dovuto fare, però meno, perché ha toccato poi i palloni prevalentemente negli ultimi 40 metri, cosa che invece con Conte capitava di rado, anche perché poi comunque va detto l'Inter attaccava maggiormente da destra, dove c'era Hakimi e dove c'era Lukaku. Brozovic secondo me spesso lo si dimentica, però Brozovic il salto di qualità maggiore l'ha fatto con Spalletti, non con Conte, perché se vi ricordate è stato Spalletti a spostarlo da a volte giocava trequartista, a volte giocava mezzala, a metterlo lì davanti alla difesa ed è lì che Brozovic è passato dall'essere un punto di domanda o meglio, un giocatore molto discontinuo ad essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Se non il miglior vertice basso della Serie A, poi sicuramente è cresciuto ancora con Conte e probabilmente è cresciuto ancora quest'anno, però ecco, secondo me i maggiori meriti dello sviluppo di Brozovic vanno dati a Spalletti. E dicevo poi per il resto,
Come per diversi giocatori, eh? Aveva
sì,
già messo Pizarro e insomma ha migliorato tanti
assolutamente,
giocatori Spalletti.
assolutamente. Spesso non lo si dice, ma Spalletti è stato ed è ancora un grande allenatore. Per quanto riguarda altri singoli, Barella e Calhanoglu hanno avuto una stagione altalenante, nel senso che hanno fatto Barella l'ha parito benissimo, dimostrandosi fondamentale per la rifinitura, e poi è un po' calato, poi è un pochino ricresciuto nella parte finale, e Calhanoglu, come diceva prima Charlie, è stato molto molto bravo nella fine del 2021, in cui ogni pallone che toccava lo trasformava o in un assist o in un gol da fuori area. Poi però è un po' ricalato, anche se ovviamente ha sempre mantenuto la sua fondamentale importanza sulle palle inattive, perché se la Roma è stata la miglior squadra su cross da palla inattiva del nostra Serie A, l'Inter è stata la seconda, con appunto il Turco o eventualmente Di Marco a batterli, e poi quei giocatori fortissimi di testa come Perisic, come Skriniar e compagnia.
Io voglio dire una cosa, visto che avete dato dei voti molto più bassi dei miei, secondo me siete stati un po' troppo cattivi nella valutazione del mancato vittoria del scudetto. Allora, io immagino, capisco sicuramente che è una delusione, c'è grosso rammarico, però secondo me, al di là dei limiti che può aver mostrato Inzaghi, io penso che nelle partite poi decisive che sono costate lo scudetto all'Inter, sono costate comunque anche la possibilità di rimanere in testa. Mi riferisco soprattutto tra febbraio e fine marzo, in quelle partite lì, a livello di prestazioni, secondo me sono mancati più giocatori che, diciamo, un errore dell'allenatore in sé, perché comunque tante partite l'Inter comunque l'ha fatta abbastanza bene. C'è stato un contributo delle 2 punte praticamente nullo. Poi comunque sono 2 attaccanti. Questa è una cosa, magari ne possiamo anche brevemente parlare in ottica mercato l'anno prossimo. Sono 2 attaccanti che non, magari contro certi tipi di avversari, certi tipi centrali, non ti permettono neanche l'opzione della palla lunga, perché non sono bravi magari ad attaccare in campo aperto, non hanno quel passo per andare in velocità, per andare in profondità. Questo è qualcosa che secondo me l'Inter ha pagato molto a un certo punto della stagione.
E sono anche due attaccanti molto murali, cioè
Sì,
se passano due o tre
quello.
gare senza segnare, poi si deprimono e non segnano per 3 mesi.
Ma infatti, cioè, io non voglio dire che Inzaghi non abbia colpe, anzi, però per come la penso io cioè, in alcuni momenti è mancata più la squadra, sono mancati i giocatori stessi, non c'è stata quella crescita, quella continuità. Una squadra che comunque l'anno scorso aveva chiuso il campionato, diciamo, crescendo a livello di autostima, a livello di sicurezza. È stato nel giro di ritorno molto altalenante perché ha fatto sì delle belle prestazioni la partita di ritorno con Liverpool, però poi in campionato magari ne ha fatte alcune molto, molto brutte. Quindi è stata una squadra che magari ha faticato nel giro di ritorno, ha esprimesso il gioco, ma più per una questione di testa, una questione mentale, che una questione magari di impostazione tecnico-tattica dell'allenatore. Poi comunque un altro singolo che non abbiamo citato, che non ha fatto bene secondo me, è De Vrij, perché se a livello difensivo l'Inter è calato, è anche diciamo in parte colpa sua, perché non è stato diciamo all'altezza delle ultime stagioni, qualche sbavatura di troppo, qualche disattenzione in generale. Da questo punto di vista, se magari altri giocatori nel pacchetto adattato come Handanovic, si sapeva che sono un po' borderline, ecco, l'olandese sinceramente è stata una grossa delusione per quanto mi riguarda, dato che comunque lui aveva anche giocato abbastanza bene con Inzaghi in passato.
Assolutamente, penso che per chiunque sia una grossa delusione, anche perché non è che ha avuto un calo graduale tra una stagione e l'altra, cioè non è che dici nell'ultima stagione con Conte uno po magari poteva dire ha fatto così cos'ha. No, l'anno scorso De Vrij è stato per la quarta, quinta stagione consecutiva uno dei migliori difensori centrali della Serie A e quest'anno invece ha avuto un crollo rispetto all'anno prima e insomma era una cosa completamente inaspettata. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, sono d'accordissimo con te. Credo che sia soprattutto questo il motivo per cui l'Inter non abbia vinto lo scudetto, perché insomma stava viaggiando sulle ali dell'entusiasmo a fine dicembre e poi anche inizio gennaio, proponendo un gran bel gioco, creando tante occasioni, segnando, concedendo relativamente poco. Poi è arrivato il derby, hai perso in maniera immeritata 2-1 con la doppietta di Giroud in rimonta, e poi lì è iniziato un vortice di depressione generale. La squadra ci ha messo davvero tanto a rialzarsi. Poi, però, è riuscita a rialzarsi ed è riuscita a tornare con la possibilità di rivincere il titolo, di avere il titolo nelle proprie mani. Però poi è arrivata quel recupero col Bologna, dove l'Inter era parita molto bene, aveva segnato un gran gol col solito Perisic. Poi però hai subito il pareggio di Arnautovic e lì l'Inter ha iniziato a peggiorare la propria prestazione, ad avere più ansia, più fretta di segnare, poi c'è stato il clamoroso errore di Radue lì alla fine. Insomma, sono finiti i giochi e sicuramente la maggiore differenza nelle ultime 5-6 gare tra Inter e Milan è stato proprio l'aspetto mentale, nonostante l'Inter abbia una rosa con un'età media molto più alta del Milan, che come dicevamo lunedì ha vinto e ha retto la pressione nonostante abbia una rosa molto giovane. Comunque vedremo cosa succederà questa estate. Sicuramente c'è molta curiosità per vedere come opererà la società. Dovrebbe arrivare Onana, che salvo clamorose sorprese diventerà il numero uno, il portiere titolare dei nerazzurri, anche se ormai se ne parla da secoli, ma non è ancora arrivata l'ufficialità, ma immagino che arrivi a breve, come minimo arriverà mentre noi monteremo la puntata. I cileni, cioè Alexis Sanchez e Vidal, dovrebbero andarsene, quindi l'Inter dovrebbe risparmiare sui loro ingaggi. Come dicevo prima, si parla di un possibile arrivo di Mkhitaryan, si parla da tempo anche di un arrivo di Bremer, vedremo un po' cosa succederà, sarà sicuramente nel caso interessante vedere come si inserirà il brasiliano nel sistema. Si parla di Dybala e insomma vedremo un po'. Io però credo che i tifosi dell'Inter si debbano aspettare almeno una grossa cessione, perché insomma ormai, visto cosa era successo già l'anno scorso con le partenze di Lukaku Hakimi, immagino che la proprietà voglia almeno cedere un big per incassare e poi eventualmente usare quei soldi per fare mercato e per allungare la rosa. Avete hype per sabato?
Considerando la finale di Europa League e la finale di ieri, molta. Mi aspetto a livello tecnico una partita più entusiasmante, più divertente.
Io ho un hype della Madonna. Come dicevo prima, si gioca a Parigi. Non so se anche a Madrid e a Liverpool sospenderanno gli autobus. Credo di no. Di solito queste cose si fanno solo a Roma. E il Liverpool sarà salvo colpi di scena senza Thiago Alcantara, che si è infortunato nell'ultima gara di campionato. Anche Fabinho, Van Dijk e Salah avevano avuto gli infortuni recenti. E non saranno al meglio, però dovrebbero esserci salvo ricadute. E il Real aveva Alaba in dubbio, ma dovrebbe tornare proprio per giocare la finale. E insomma, credo che le formazioni siano abbastanza definite. Entrambe le squadre hanno due 11 titolari, che sono più o meno sempre quelli. Real, quindi, con Courtois in porta, Carvajal, Militao. se ci sarà Alaba e Mendy in difesa, il solito trio centrocampo, Modric, Casemiro, Kroos, e poi il tridente là davanti con Vinicius a sinistra, Benzema al centro e immagino Valverde sulla destra a dare aiuto in fase difensiva, e dall'altra parte Liverpool invece con Alisson in porta, Alexander-Arnold e Robertson, terzini, Van Dijk sul centro-sinistra e immagino Konaté sul centro-destra, anche perché credo che Klopp vorrà avere lui a coprire le spalle dalle uscite alte di TAA e quindi per andare uno contro uno con Vinicius. A centrocampo, senza punto Thiago, immagino che giocherà Fabinho davanti alla difesa e poi Henderson e Naby Keita mezzali e poi il tridente con Salah, Mané e Luis Diaz. Che gara vi aspettate? E poi vabbè, il solito pronostico in percentuale, anche se mi immagino delle percentuali vicine a 50-50 per tutti e tre, se non proprio 50-50.
Ma diciamo che, come ci ha dimostrato da questa competizione, è difficile fare un pronostico, a maggior ragione per come ribalti le partite, però io voglio pensare, voglio presumere che Liverpool abbia qualcosa in più, perché credo sia stato nell'arco della stagione una squadra più convincente, e più solida, più organizzata. Come percentuale, secondo me, siamo sul 52-48 per i Reds. Credo che l'assenza di Thiago possa essere un'assenza pesante, perché a maggior ragione in una partita che magari non vuole essere troppo frenetica, nel senso che Liverpool magari non vorrà scoprirsi troppo pur facendo sempre un calcio molto intenso, la qualità di palleggio dello spagnolo possa sentirsi meno a centrocampo, perché Henderson e Keita sono dei mezzali comunque più lineali. Credo che sarà molto interessante a livello tattico vedere anche i duelli per quanto riguarda le corsie esterne. Sicuramente Vinicius, l'attacco della profondità alle spalle di Alexander-Arnold sarà un tema importante, però dal lato opposto credo anche la selezione eventuale di Luis Diaz contro Carvajal, che comunque abbiamo visto sofferto molto quest'anno gli uno contro uno, considerando che lo stato di forma del colombiano, secondo me quello è un duello da tenere d'occhio. Poi immagino sicuramente Ancelotti studierà magari qualche contromossa, schierare Valverde sul centro-destra per raddoppiare. Insomma, sono dinamiche molto molto interessanti da questo punto di vista. Io credo che il Real probabilmente centrerà il pallino del gioco alla squadra di Klopp, proverà a difendersi senza schiacciarsi troppo e poi ovviamente ripartire affidandosi ai giochi a due, alle combinazioni tra Benzema e Vinicius. Credo che sarà fondamentale per Liverpool mantenere un livello di concentrazione e di attenzione difensiva molto alto, soprattutto nella fase di riaggressione, perché i vari Kroos e Modric sono molto bravi a eludere il primo pressing, quindi anche un errore in uscita nel recupero immediato della palla potrebbe scaturire qualche contropiede pericoloso. Però credo appunto nel complesso, finora Klopp in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda il pressing, per quanto riguarda la regressione. Ripeto, secondo me il Liverpool è una squadra molto molto solida e rispetto a Chelsea e City è molto più organizzata a questo punto di vista, e credo anche il fatto comunque di giocare in campo neutro possa essere un fattore a vantaggio anche della squadra inglese, mentre magari se si fosse giocato al Bernabeu, beh, allora sarebbe stato un tutto altro discorso. E niente, ribadisco, secondo me è un 52-48 per il Liverpool.
Allora, io credo che la perdita di Thiago sarà importante per il Liverpool, perché il Liverpool gioca calcio frenetico e Thiago era quello che dava l'ordine, che ha introdotto un po' di ordine nel caos organizzato predisposto da Klopp. Credo che la perdita sia importante soprattutto perché l'attenzione massima il Liverpool la dovrà avere in fase di possesso, perché troppi palloni persi significa scoprire il fianco alle ripartenze micidiali del Real Madrid. Quindi io mi immagino il Real farà fare la partita al Liverpool, ma il Liverpool dovrà prestare molta attenzione a come gestirà le fasi offensive, perché non è detto che il contropressing riesca, e quindi un calcio troppo frenetico, troppo verticale potrebbe sulla carta significare anche tante occasioni pericolose per il Liverpool, ma anche tanti palloni persi, e ogni pallone perso potrebbe diventare letale se il Real Madrid riesce poi ad armare i due davanti. Quindi la perdita di Thiago toglie un po' di controllo, di possibilità di controllare, di dettare il tempo e di controllare la partita tramite il pallone al Liverpool, quindi dovranno stare molto, molto attenti. Poi credo la partita si svilupperà così. Il Liverpool attaccherà, dovrà gestire bene le transizioni negative, quindi stare attento alla riaggressione. Ancelotti credo che preparerà la partita sulle ripartenze e soprattutto sull'andare a far male alle spalle dei due terzini. In questo senso credo che anche l'impiego di Valverde, che magari possa andare alle spalle di Robertson, o potrebbe essere o di Alexander-Arnold, insomma, potrebbe essere un fattore decisivo per il Real Madrid o per il Liverpool in un senso o nell'altro, a seconda di come si svilupperà la partita. Credo che sarà comunque una partita equilibrata. Fra l'altro, entrambi gli allenatori avranno soluzioni in panchina, quindi
Sì.
siccome la partita potrebbe prolungarsi ai supplementari o comunque decidersi con 5 cambi, sappiamo quanto ancora più importante la lettura da parte della panchina, quindi degli allenatori delle situazioni per cambiare il corso della partita o imprimere la svolta decisiva. Quindi anche lì sarà una battaglia interessante. Credo arrivati a questo punto, con queste squadre di questo calibro, per forza la situazione sia 50 e 50. Poi, insomma, mi sembra palese,
Sì.
però insomma, vediamo un po' come credo che lo sviluppo tattico sarà questo, ecco.
Tra l'altro Valverde, oltre a insomma alle ripartenze, credo che sarà fondamentale se davvero giocherà dall'inizio, ma ripeto, mi aspetto proprio di sì per aiutare Carvajal a difendere, perché insomma Luis Diaz e Robertson non sono certo giocatori poco pericolosi a livello offensivo, quindi l'uruguaiano nel caso in cui giocasse darebbe sicuramente una bella mano al suo compagno. Io sono d'accordo con Mick che sia una gara che da 50-50, però non mi piace dire 50-50, quindi mi sbilancio leggermente a favore del Liverpool e dico 51-49, cioè se avessi una pistola puntata alla tempia e dovessi scommettere su una delle due, punterei per i Reds, perché insomma, come diceva prima Charlie, non si giocherà al Bernabeu, è una gara secca, quindi rispetto al doppio confronto, Ancelotti e Real non avranno lo stesso tempo per aggiustare ciò che non ha funzionato all'andata, aggiustarlo al ritorno per fare poi la rimonta. Quindi per questo motivo dico di pochissimo, ripeto di pochissimo, il Liverpool, che in ogni caso mi aspetto che crei più occasioni del Real, poi dovrà essere bravo a sfruttarle. Soprattutto credo che i cross dei terzini del Liverpool potranno creare molti molti problemi alla difesa del Real, che come abbiamo visto in alcune uscite non è sempre perfetta a difendere su queste situazioni. Penso per esempio all'andata contro il Manchester City, quindi mi aspetto un bel po' di chance per il Liverpool in situazioni di questo tipo, anche se non mi aspetto un Liverpool troppo frenetico proprio per i motivi che dicevate voi, cioè che sarà importante non perdere il pallone, altrimenti se lasci troppe ripartenze al Real, Benzema, Vinicius e compagnia ti segnano. Bene, direi che possiamo lasciare andare Mick a vedere il TG. Ciao!
Ciao, ciao Gab, ciao Charlie, però è quasi finito, ora mi tocca vedere quello che inizia dopo,
Mi dispiace, ma
Hai
c'è Rai News 24
detto.
che dà sempre TG, quindi.
Sì, ma lo sai che gli anziani hanno degli orari fissi.
Giusto. E chi anziano non l'è ancora, Charlie? Ciao, Charlie!
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.